Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 686 di Studio di X, quello della settimana a partire dal 21 agosto del 2016. Grazie come al solito per il riscontro che ci avete dato anche per la puntata scorsa, la 685. Fra qualche istante saluteremo come al solito alcuni di coloro che ci hanno inviato segnalazioni d'ascolto sia su Facebook che attraverso la nostra casella email info@studiodix.net, sia attraverso i form online presenti sul sito www.studiodix.net, dove troverete, oltre che la possibilità di contattarci appunto, anche l'archivio di tutte le puntate fino a oggi realizzate nelle varie versioni televisive e nella versione radiofonica, ma anche la possibilità di contattare le emittenti che ci ritrasmettono, almeno coloro che hanno messo a disposizione questo canale di comunicazione direttamente dal sito internet di questa trasmissione. Troverete invece la possibilità di raggiungere tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale dal sito internet www.bcldnews.it. Ci trovate con le omologhe denominazioni anche sui social network, principalmente su Facebook, con le pagine ufficiali Studio di X, BCL News, ma anche Radio BCL News e www.ondemedietalia.it. E poi da qualche anno ormai, alternativamente alle mailing list che gestiamo come gruppi Yahoo, BCL News e Shortwave, ci intratteniamo su Facebook, su due gruppi di discussione, www.ondemedietalia.it e Studio di X, il radioascolto in radio in TV. Anche dopo i 30 minuti scarsi che passiamo insieme una volta alla settimana, continuiamo sui social a parlare di radio, di radioascolto internazionale, ma non soltanto. Richiedeteci l'iscrizione nel caso in cui non abbiamo avuto contatti precedenti. Inviatemi anche un messaggio privato attraverso la pagina ufficiale illustrandomi la vostra attività. Passato il Ferragosto, le notizie anche oggi sono tantissime, qualcuna che potrebbe anche diventare eclatante. In molti però aspettavano questo ennesimo appuntamento per un commento a quella che è, che sembra essere ormai il primo passo dell'epilogo di un iter legislativo di apertura ai privati delle onde medie in Italia, molto molto contorto e veramente sul quale ci sarebbe da parlare per ore e ore. Non so se riuscirò a farlo oggi, ma come vi ho già annunciato anche la scorsa settimana, sarà fatto un editoriale ad hoc proprio per illustrare questa tematica. Qualche giorno in più ci necessita, perché il periodo di Ferragosto non ci ha aiutato, quantomeno nel trovare disponibili alcune persone che con la loro consulenza sono appunto preziosissime per questa materia, per cui pazientate ancora un po', insomma, chi ci segue sui social sa già in qualche modo come la penso, però insomma è chiarissimo che una legge fatta in questo modo non era assolutamente quello che ci aspettavamo e che ci auspicavamo, ma soprattutto non era qualcosa per cui ci volevano oltre 20 anni per partorire una cosa veramente mal fatta, un copia e incolla di alcune postazioni Rai dismesse, con una determina non chiara, con assolutamente disposizioni poco chiare riguardo a quello che dovrebbero fare in questo momento gli aspiranti operatori. Ci auguriamo soltanto che piovano una valanga di ricorsi, soprattutto dai più piccoli, che come già avvenuto a cavallo fra gli anni 80 e gli anni 90 con la legge Mammì, vedono ancora una volta l'impossibilità di affacciarsi al mondo, in questo caso radiofonico, italiano. La Mammì lo ha impedito sia in forma radiofonica che in forma televisiva, perché fotografò soltanto la situazione che c'era al momento sul territorio nazionale, ma imponendo tutta una serie di obblighi di legge che decimò in maniera pesantissima l'emittenza privata. Da lì nasce il declino di questo settore, soltanto a favore dei grossi network, sia nel campo radiofonico che nel campo televisivo. Evidentemente al Ministero, oggi dello Sviluppo Economico, Dipartimento delle Comunicazioni, allora al Ministero delle Poste e delle Comunicazioni, l'esperienza non fa la differenza. Capisco che nella vita si possono anche commettere degli errori, ma ben vengano se queste però diventano poi una base di partenza per una diversa apertura di idee, soprattutto per non commettere più degli errori, appunto. Ma come vi dicevo in apertura, salutiamo gli ascoltatori, qualcuno degli ascoltatori ascoltatore che ci ha inviato segnalazioni riguardo l'ascolto della trasmissione numero 685, a partire da Gino Bortolaso che ci ha ascoltato a Badia Polesina in provincia di Rovigo sui 9790 kHz domenica scorsa, utilizzando una vecchia radio, una radio Son, addirittura di proprietà della nonna, un po' malandata ma funzionante, con un segnale forte, grazie a Gino Bortolaso e grazie anche a Giuliano Bertozzi che con il suo 960 aveva una ricezione perfetta, assolutamente paragonabile al 940 di Gabriele Somma in provincia di Salerno, con un ricevitore SDR e un'antenna ala 1530 LN. Ottima la ricezione anche per Giovanni Barbara con il suo portatile Texun, ottima tutto 5 il simpo anche per Carlo Tenga a Benevento con una iRadio RD 816 e una filare di 12 metri, ottima la ricezione tutto 5 il simpo anche per Giovanni Barbara a Trapani, Texun PL 660, come vi dicevo qualche istante fa, è un'antenna verticale CB, una Ringolemma T94 a mezz'onda, 55444 per Massimiliano Scordamaglia in provincia di Modena, TS909 long wire da 30 metri. Ottima con un 54554 anche per Adrian Micallef a Malta con una Texun PL 660 e l'antenna Stilo, come al solito ha poi ascoltato nella notte fra sabato e domenica con una DE1103, una long wire da 27 metri con un simpo anche in questo caso 54554 ma sui 9925 kHz dei Mighty KBC, che a partire dalla settimana appena trascorsa ha trasmesso per una sola ora durante la notte. Dovrebbero esserci delle variazioni nelle trasmissioni in onda corta anche di questa emittente, che vi segnaleremo nelle prossime settimane. Grazie anche a Nino Marabello in ferie qui in Sicilia, a Messina, con una Sanio M1750K, ci ha ascoltato con un simpo 45544. Ottimo il segnale a Marsala anche per Gioacchino Stallone con Sony CFSW 35 antenna telescopica, ci ha ascoltato poi in Alta Valseriana a 1100 metri con una FT 817, un'antenna autocostruita, seguendo un progetto di un altro radioamatore di Italia 6, Italia Bravo Eco, con qualche piccola personalizzazione. Ringraziamenti anche a Graziano Braga, così come a Giampiero Gubinelli, tutto 4 il simpo con Mark 2 e antenna Stilo, ma in questo caso la trasmissione è quella dei 6070 kHz di Radio BCL News di sabato sera alle 21 UTC. Stessa trasmissione ascoltata anche da Maurizio Mascagna a Fabbrica di Roma in provincia di Viterbo con una Texun PL 660 55545 il SIM. Ci ha ascoltato la stessa sera, era il 13 agosto, anche Denis Italia Victor 3 Papa Golf Quebec a Pordenone 45444 con un Perseus e un ala 1530. Per la trasmissione invece sempre di Radio BCL News, ma della domenica mattina, ci hanno ascoltato gli stessi appena segnalati, e per quello che riguarda la trasmissione di IM, quella di sabato mattina 13 agosto, Diego Cerri con una Telefunken Mignonette, un'antenna loop 45454, e sempre Diego ha ascoltato anche la trasmissione domenica mattina alle 10 con un geloso G16-201 con un segnale piuttosto stabile, il suo QTH è Borgomanero. E per la messa in onda su IM 1350 i ringraziamenti vanno anche a Gianluca Borin, ci ha ascoltato sabato mattina con un segnale ottimo come sempre con una Texun PL 600 e antenna interna. E vi ricordiamo ancora una volta di darci una mano per far schizzare al primo posto il sito di Siziano come luogo del cuore del FAI, il sito in onda media che almeno dagli ultimi dati che avevamo era al secondo posto per la provincia di Pavia, seguiti dalla ben più famosa Certosa e dopo il castello di Mirabello. Andate su www.iluoghidelcuore.it, cercate Siziano Centro Onde Medie e votatelo. E c'è un concorso di Radio Romania Internazionale per il Festival delle Orchestre Radio. Nel nuovo concorso gli ascoltatori sono invitati a prestare attenzione appunto al festival in questione. La cui terza edizione si svolgerà a Bucarest dal 23 settembre al 1 ottobre 2016. Sono delle orchestre di diversi paesi che si incontrano per un confronto biennale anche con l'aiuto di importanti solisti, tra cui il violinista Gidon Kremer e quest'anno il pianista Stefano Bollani. Nei 9 giorni del festival si esibiranno alla Sala Concerti di Radio Romania per la prima volta al Radiro e a Bucarest. L'Orchestra Sinfonica di Shenzhen salirà sul palcoscenico del festival anche l'Orchestra Sinfonica Radio della Norvegia, quella della Radio MDR di Lipsia, la più antica orchestra radiofonica in Germania, che si esibirà sotto la bacchetta di Christian Jarvil, direttore onorario del Radiro 2016 e accanto al quale suonerà il famoso pianista italiano Stefano Bollani. Appunto, assieme all'Orchestra Sinfonica di Radio Vienna, al festival si esibirà anche il celebre violinista Gidon Kremer, la BBC Concert Orchestra sotto la bacchetta di Barry Wordsworth, che terrà il concerto di chiusura il 1 ottobre. Il padrone di casa, l'Orchestra di Radio Romania, terrà 2 concerti, il 26 e il 30 settembre, sotto la bacchetta di Christian Macellaro e di Leo Hussein, assieme al violinista Alexandru Tomescu e al violoncellista Razvan Suma, e al coro accademico e al coro delle voci bianche di Radio Romania. Seguendo i programmi di Radio Romania sarà possibile entro il 1 ottobre rispondere a 3 semplici domande e vincere alcuni premi, come ben sapete, in particolare dei CD di musica classica. Andate su www.ri.ro, nel caso specifico alla sezione italiana, e troverete la possibilità di partecipare a questa iniziativa della emittente, del servizio estero dell'emittente di Bucarest. Vi ricordo ancora una volta delle trasmissioni in AM e in DRM, trasmissioni speciali del servizio tedesco di Radio Taiwan International, che sono previste per le prossime settimane. Ormai ci siamo, prima chiamata per quelle del 26, 27 e 28 agosto, oltre che 2, 3 e 4 settembre fra le 16 e le 17 UTC in AM, la frequenza è unica, 11.665 kHz, si ripete in AM l'1, 2, 3, 8 e 9 ottobre, poi il 10 ottobre fra le 10 e le 11 UTC, così come quelle in AM appena citate, 1, 2, 3, 8 e 9, fra le 10 e le 11 UTC, si ripete il 10 ottobre in DRM allo stesso orario. E ha fatto molto rumore l'inattività di Radio Australia sulle onde corte degli ultimi giorni. Mi auguro che si sia già chiarito tutto e l'emittente sia tornata in aria dal momento in cui stiamo registrando a quando questa trasmissione andrà in onda. E soprattutto ci auguriamo che si tratti, come avviene regolarmente, insomma ogni anno, anno e mezzo, qualcosa del genere, di un periodo di inattività dovuto a test tecnici e lavori agli impianti. Lo avrebbe annunciato sulla sua pagina Facebook anche la stessa Radio Australia, dicendo che questo in attività doveva durare fino al 19 di agosto. È proprio il giorno in cui noi stiamo registrando, venerdì 19 agosto, non abbiamo notizie, ci auguriamo comunque che tutto sia tornato alla normalità. E trasmissioni speciali sono già partite in DRM anche da parte della Radio Vaticana. L'occasione è l'HFCC, l'International Broadcasting Delivery Coordination, la conferenza che si svolgerà a Miami dal 22 al 26 agosto 2016. Le trasmissioni partono chiaramente da Santa Maria di Galeria, sito di cui ci siamo occupati tristemente nelle ultime settimane, perché potrebbe essere già iniziato il conto alla rovescia per la sua definitiva disattivazione. 250 kW la potenza, 19,30-20 UTC sui 17.510 kHz. Chiedono espressamente rapporti d'ascolto, trasmissione vi ricordiamo, anzi vi ripetiamo, in DRM a gestfrec@vatiradio.va.
Este programa. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time.
E ho trovato particolarmente interessante un pezzo pubblicato proprio in questi giorni, credo addirittura nella settimana di Ferragosto appena trascorsa, da Web Am Radio, che è il sito internet della sezione ARI di Gravina di Puglia. Il pezzo si chiama Tutte le verità sui dubbi che circondano le apparecchiature radioamatoriali. Molto è stato detto, scritto e chiarito sulle attrezzature radioamatoriali nel corso degli anni, tuttavia Ciò non ha contribuito a demistificare i numerosi concetti sbagliati su queste apparecchiature. Le apparecchiature radioamatoriali per i collegamenti a lunga distanza, il cosiddetto DX, di buona fattura e ben equipaggiate, offrono a un utente così particolare come può essere un radioamatore molto di più rispetto a qualsiasi altro dispositivo di trasmissione radio, pur rimanendo all'interno della stessa fascia di prezzo. Vi elenchiamo adesso alcune delle concezioni erronee che sono state sfoderate in tutti questi anni da giornalisti, tecnici e operatori di altri settori sugli apparecchi radioamatoriali. Si comincia con l'utilità delle attrezzature radioamatoriali, che è stata di gran lunga superata dai telefoni cellulari. Questo è un equivoco, ne ho parlato tantissime volte anch'io, un equivoco assoluto quando si parla di apparecchiature per radioamatori e della loro utilità. Mentre i telefoni cellulari hanno un limite nella propria capacità di comunicazione, che è fatta di messaggi voce e testo tra soli utenti che si sono scambiati il proprio contatto, quelli radioamatoriali vanno oltre tali limiti, potendo permettere mettere in contatto persone sconosciute nei casi in cui può essere necessario dare aiuto in zone oggetto di disastro naturale, superando ogni limite di natura geografica. Questi apparecchi infatti sono in grado di inviare segnali radio fino alla superficie della Luna. Inoltre, a differenza della maggior parte dei telefoni cellulari, che divengono inutilizzabili durante disastri naturali, quando questi abbattono i pali per esempio della luce o del telefono, quello radioamatoriale rimane uno dei pochi mezzi di comunicazione che rimane funzionale in queste situazioni particolari. Vale esattamente la stessa cosa che abbiamo detto per le onde medie, che possono essere, come le onde corte, attivate anche con apparati radioamatoriali in situazioni assolutamente di emergenza. Un altro dei punti è quello che le apparecchiature radioamatoriali sarebbero molto difficili da utilizzare, ed è un equivoco che è stato ampiamente alimentato dal fatto che la maggior parte dei dispositivi visti in uso presso gli ambienti militari avevano bisogno di una notevole dimestichezza con codici di comunicazione complessi e nozioni tecnico-scientifiche elevate. Invece i dispositivi radioamatoriali non comportano l'utilizzo di codici e nozioni così trascendentali. Basta un po' di impegno nell'apprendere regole molto semplici da memorizzare, dopo aver passato un esame per diventare operatore qualificato e poter trasmettere con la propria apparecchiatura radioamatoriale. Anche per quanto riguarda le loro caratteristiche tecniche, questi apparecchi sono realizzati in modo molto semplice e per questo sono facili da capire. Dopo un breve periodo di primo utilizzo, anche un principiante troverà tutto più semplice. Poi, che le apparecchiature radioamatoriali sono molto costose. Beh, se parliamo dei vari dispositivi di trasmissione che hanno la funzione di trasmissione di segnali radio, possiamo affermare che questi dispositivi, quelli radioamatoriali, rientrano in quella categoria di apparecchi tra i più economici se confrontiamo il loro valore tecnologico con gli altri apparecchi simili. E poi che gli apparecchi radioamatoriali sono molto scarsi in termini di qualità. Beh, la qualità delle attrezzature radioamatoriali diventa oggetto di discussione ogni volta che c'è una catastrofe naturale o una situazione di crisi in generale. Durante tali periodi tutte le altre attrezzature di comunicazione, come ad esempio abbiamo appena citato i telefoni cellulari, diventano inutilizzabili, così come per i segnali di rete telefonica, che si spegne completamente nel momento in cui succede qualcosa a uno qualsiasi dei pali telefonici o a un satellite nel caso di una tempesta solare o geomagnetica. Questo non è però il caso delle attrezzature radioamatoriali, in quanto sono ancora in grado di sopportare i vari disastri naturali e diventare l'unico mezzo di comunicazione tra le persone distanti durante questo momento. Tutto ciò grazie al fatto che ogni elemento di una stazione radioamatoriale, a cominciare dalle antenne e a finire con i sistemi di protezione dagli sbalzi di corrente, è realizzato con la massima qualità al fine di garantire la massima resistenza alla prova delle condizioni più avverse possibile. E queste sono solo alcune delle idee sbagliate e molto comuni che sono state associate alle attrezzature radioamatoriali. Come capita spesso, quando si tratta di un oggetto altamente tecnologico, bello da vedere e divertente da utilizzare, ci saranno sempre persone che, per mostrarsi grandi di fronte agli altri, faranno del loro meglio per assicurarsi di scoraggiarli dall'avere dimestichezza con un oggetto di questi. Per questo motivo va sempre fatto notare che i meriti messi in evidenza da questi dispositivi radioamatoriali superano di gran lunga qualsiasi equivoco che verrà nel tempo, gli verrà scagliato contro. A firma di John Stocks, un pezzo molto interessante che abbiamo voluto condividere con voi, pubblicato da Webam Radio, il sito della sezione ARI di Gravina di Puglia. E rimanendo in qualche modo in tema di apparecchiature, ma legandoci anche alla ormai imminente e futura liberalizzazione delle onde medie agli operatori privati italiani, subito dopo la determina pubblicata proprio delle onde medie il 3 agosto è stata pubblicata un'altra disposizione che potrebbe in qualche modo essere un altro degli ostacoli a questo processo di cui ci stiamo occupando, e riguarda l'applicazione del decreto legge 128-16 per la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio. Con riguardo all'applicazione di questo nuovo decreto di legge, in caso di autorizzazione a modifiche di impianti radio TV, l'ex decreto legge 177-05, all'utente finale, in questo caso vale a dire alle emittenti, viene richiesto di esibire la certificazione nonché la documentazione a corredo in caso di messa in servizio di nuove apparecchiature radio. Al riguardo, con una recente circolare, il Ministero dello Sviluppo Economico ha specificato che per la messa in servizio di nuove apparecchiature radio ai fini della verifica di conformità dovrà essere inviata all'ispettorato competente la copia della dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali fornita dalla ditta costruttrice a corredo delle apparecchiature stesse ai sensi della ex direttiva 1999/05/CE, ovvero della nuova direttiva 2014/53/UE. Le istruzioni per l'uso nella parte contenente le caratteristiche tecniche delle apparecchiature e anche le informazioni circa la messa in servizio e l'uso dell'apparecchiatura ai sensi dell'articolo 10, commi 8 e 10 del citato decreto legge 128-2016, e anche la riproduzione fotografica della marchiatura c'è. Beh, considerando che siamo in un momento in cui le apparecchiature ancora per la trasmissione in onde medie in Italia sono scarsamente commercializzate e di certo non hanno a disposizione tutti i requisiti che abbiamo appena citato, pur essendo assolutamente a norma, dover comunicare le apparecchiature con cui si trasmetterà e vedersi richiedere adesso, entro i termini strettissimi da loro richiesti, e vedersi chiedere anche questa documentazione, potrebbe essere un altro degli ostacoli non indifferenti che un aspirante operatore in onde medie con cui un aspirante operatore in onde medie potrebbe andarsi a scontrare, insomma, di male in peggio, e come si suol dire, al peggio non c'è mai fine. E i canoni televisivi fanno sempre discutere, questo non soltanto in Italia. Noi abbiamo appena cominciato a pagarlo attraverso la bolletta elettrica, abbiamo appena ricevuto la bolletta con i primi 70 euro, poi entro la fine dell'anno pagheremo anche gli ulteriori 30, come vi dicevo, ma non fa discutere soltanto in Italia. In questo caso ci occupiamo di quanto ha fatto discutere in Svizzera. Lo apprendiamo dal portale Italradio a firma di Luigi Gobbisi, mentre il Consiglio federale, cioè il governo elvetico, ha espresso parere negativo al richiesto referendum sull'abolizione del canone radiotelevisivo in Svizzera. È stato pubblicato il bando per la selezione del nuovo gestore della sua riscossione, attualmente effettuata dalla Billag. Secondo la Radio Svizzera Italiana, il governo ritiene che l'eventuale abolizione del canone radiotelevisivo, è un virgolettato, avrebbe profonde ripercussioni sul passaggio mediatico svizzero, che ne uscirebbe sensibilmente indebolito. Secondo il governo, dare corpo ai propositi dell'associazione No Billag ridurrebbe fortemente la pluralità di opinione e di offerta dei mezzi di informazione elettronici. Depositata l'11 dicembre del 2015, l'iniziativa referendaria è stata sostenuta da 112.191 firme. E il 17 agosto, intanto, e lo ha scritto ticinonews.ch, è stato pubblicato il bando di concorso per il mandato di riscossione del canone radiotelevisivo indipendente dall'apparecchio di ricezione. L'aggiudicazione dell'appalto indetto dall'Ufficio Federale delle Comunicazioni, l'Ufficom, è prevista per il primo trimestre del 2017. Il nuovo sistema sarà introdotto al più tardi entro l'inizio del 2019, questo conformemente alla riveduta legge sulla radiotelevisione. Le fonti di stampa ritengono comunque possibile che lo stesso gestore attuale si riproponga per continuare l'attività che svolge già, quindi quella di riscossione del canone radiotelevisivo in Svizzera. E la Deutsche Welle ha annunciato una trasmissione dedicata al resoconto della Bundesliga, il campionato di prima categoria tedesco, anche in ausa, il sabato fra le 13.25 e le 15.30 UTC sui 17.570 e i 17.840 kHz, tutte e due frequenze comunque operate non dalla Germania ma dalla Francia. La prima trasmissione è il 27 di agosto, per cui un'altra opportunità per eventuali QSL. Così come vi invitiamo a prestare orecchio attraverso ricevitori remoti, ma anche chi è particolarmente attrezzato da noi alle trasmissioni di Radio Vanuatu. Intanto vi confermiamo che è attiva anche sulle onde corte, sulle due frequenze, quella dei 7260 kHz e quella dei 3945 nominali. Nella realtà in questo periodo sono 3944.2, perché è stata ascoltata anche al di fuori dei canonici orari di trasmissione che conosciamo. In qualche caso queste anomalie ci danno delle possibilità di ricezione che le normali schedule non ci danno. E per i cacciatori di QSL anche la notizia che a partire da settembre Radio Free Asia commemora il suo 20° anno di trasmissioni, lo fa con una QSL speciale, per cui www.rfa.org troverete la schedule al momento aggiornata anche sul nostro sito internet www.vcllnews.it. inviate loro un rapporto d'ascolto e accaparratevi anche questa QSL commemorativa per i 20 anni di Radio Free Asia. E siamo in conclusione, ci rimangono giusto un paio di minuti, oltre che per i saluti, per ricordarvi anche che questa era Studio di X numero 686, quella della settimana a partire dal 21 agosto 2016, che troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione su www.studiodix.net, con l'archivio completo di tutte le trasmissioni realizzate nelle ultime 686 settimane, nelle varie versioni radiofoniche e nella versione televisiva, oltre che tutte le forme di contatto per interagire con noi e con le emittenti che ci ritrasmettono. Troverete poi tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, raggiungibili da www.bclnews.it. Siamo presenti sui social con una presenza maggiore e costante su Facebook, con le nostre pagine ufficiali Studio di X e BCL News, ma anche quella di Radio BCL News, Radio per Passione, e quella di www.ondemediaitalia.it, con due gruppi di discussione, www.ondemediaitalia.it appunto, dove prevalentemente ci occupiamo di onde medie e soprattutto di quelle italiane in via di liberalizzazione, o meglio in via di apertura a qualche privato, non riusciamo neanche a capire a chi, con quanto determinato il 3 agosto dal Ministero dello Sviluppo Economico, non riusciamo veramente a capire chi potranno essere i soggetti che avranno la possibilità di utilizzare queste bande, o forse lo capiamo fin troppo bene. E l'altro gruppo di discussione, Studio di X, il radioascolto in radio e in TV, che è il gruppo proprio di questa trasmissione, dove ci intratteniamo anche per il resto della settimana parlando di radio, di radioascolto internazionale, ma non soltanto, insomma un modo per stare insieme e rimanere in contatto e condividere in tempo reale le nostre esperienze e i nostri pensieri. Siamo al termine, da Roberto Scaglione è tutto, l'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana, sarà Studio di X numero 687, l'ultima di questo caldo agosto del 2016. La linea torna alla normale programmazione di questa rete e noi, come appena detto appunto, ci ritroveremo qui fra una settimana, stesso orario, stessa frequenza. Buoni ascolti, alle prossime!